va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno agli amici di Radio Ma 5, il nostro incontro settimanale in questo tempo che stiamo vivendo in attesa del Natale, si chiama tempo di avvento, perché il nostro Dio è un Dio che viene, adventus del Signore. E allora ecco, questo tempo di attesa, di preparazione, viene chiamato avvento. Già venerdì scorso abbiamo sottolineato alcuni aspetti di questo tempo liturgico, che è il primo tempo dell'anno liturgico. L'anno liturgico non inizia il primo gennaio, ma inizia alla prima domenica di avvento, che abbiamo celebrato le settimane scorse. È importante avere in questo tempo alcuni atteggiamenti, potremmo dire alcune virtù, che lo caratterizzano. Oggi ci soffermiamo sulla virtù della vigilanza e dell'umiltà. Sono virtù, per dire, degli stili di vita. Inseparabile dal silenzio, che questo tempo caratterizza, la vigilanza è un'altra virtù tipica di questo avvento. Il Signore viene, perciò bisogna tenersi pronti a riconoscere i segni del suo arrivo, per corrergli incontro e accoglierlo. Potrebbe essere che il Signore viene, passa e noi non ce ne accorgiamo, perché stiamo facendo tanti segni esteriori della sua venuta, il folklore del Natale, ma occorre mettere al centro Lui. Tipica è la giorno di Natale, c'è una bellissima festa, un grande pranzo a casa mia, arrivano anche i miei parenti. Ma io mi chiedo, e dovrebbero tutte le famiglie chiedersi, ma che cosa festeggiamo, il pranzo o una persona che viene, il Signore Gesù? Non abbiamo tempo ad andare in chiesa, dobbiamo preparare e poi dobbiamo allungare questo tempo di pranzo. Abbiamo stravolto un po' il Natale, che non è il pranzo di Natale, il vertice, ma è il Signore Gesù che viene, e non abbiamo tempo di andare a salutarlo, di soffermarci a contemplarlo davanti al presepio, presepio che c'è anche in casa nostra. Il Signore viene, bisogna tenersi pronti e riconoscere i segni del suo arrivo, percorrergli incontro e accoglierlo. In questo tempo di attesa è dunque indispensabile essere simile a delle sentinelle che tendono l'orecchio per udire il rumore dei passi quando chi è atteso è ancora lontano ma si sta avvicinando. Occorre quindi vegliare con un atteggiamento di preghiera, meditando e scrutando nella notte, quasi per affrettare il mattino, attendendo la manifestazione dell'amore di Dio nel Cristo, del Cristo che viene per farci conoscere il Padre, a renderci figli, per renderci partecipi della sua vita divina. Il clima spirituale dell'Avvento è proprio quello tipico della ricerca dell'amato, un'attesa incessante che si concretizza in un continuo desiderio di incontrarlo. Questa attesa è un'attesa personale, perché il Signore viene per ciascuno di noi. L'Apocalisse dice: io busso alla porta. Ecco, bussa al nostro cuore, al cuore di ogni uomo, e lo chiama per nome. Al tempo stesso, nel farsi presente a ciascuno, vuole incontrare tutti gli altri. Nel bussare ad ogni cuore desidera trovarvi dentro, riunita tutta l'umanità. Io sono cittadino del mondo. Com'è bella questa affermazione, questa identità. E allora la mia famiglia è tutta l'umanità. Un'umanità che è di colori, di razze, di culture, di religioni diverse. Questa è la mia famiglia. E quindi è indispensabile avere un cuore vigilante, reso capace dell'amore, di scorgere, di assumere tutte le povertà, tutte le attese, tutte le speranze, tutte le angosce e le sofferenze dell'umanità, così che la preghiera elevata verso il Signore diventi grido universale. Chiediamoci allora come noi viviamo l'attesa, come andiamo incontro al Signore in ogni istante della nostra vita, come viviamo il momento presente. È un momento carico di stupore e di speranza, ci chiediamo? Sappiamo meravigliarsi di tutto ciò che sta accadendo. Potrebbe infatti succedere che il Signore venga, come dicevo, ma noi non lo riconosciamo, perché aspettiamo qualcuno di diverso. Non dico aspettiamo il pranzo, ma tante volte è proprio così. La dimensione dell'attesa e della vigilanza attraversa tutta l'intera la vita umana, che è tutto un prolungato tempo di avvento. La mia vita, ormai di 80 anni, è un avvento che è lungo 80 anni e spero che si allungherà ancora, ma sarà sempre un'attesa. Per evitare che la nostra identità di vigilanti si offuschi, magari senza che neppure ce ne accorgiamo, occorre custodire casto il nostro cuore, facendo sempre prevalere nelle varie situazioni della vita quotidiana sentimenti di dolcezza, di bontà, di pace. Non possiamo essere sentinelle che scrutano nella notte, che vigilano per gli altri, se innanzitutto non vigiliamo su noi stessi. Quando ci sono tempeste interiori, anche lo sguardo rimane soffocato e offuscato. La vigilanza richiede discernimento e lotta contro i pensieri, contro le tentazioni e le seduzioni. Il vigilante è attento a custodire la propria vita interiore, a non lasciarsi rubare, trascinare qui e là da ogni vento di dottrina, a non divagare e a non smarrirsi dietro cose banali che ci fanno perdere l'essenziale. Gesù parla della vigilanza con una bellissima parabola del portiere. Dice Gesù, lo troviamo nel Vangelo di Marco: fate attenzione, vigilate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliare dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. E quello che dico a voi, dice Gesù, lo dico a tutti: vegliate. E quindi lo dice anche a noi, nel 2021. In soli quattro versetti ritorna una triplice esortazione alla vigilanza. Vegliate, vigilate, vegliate. Imperativi che suonano come un monito incalzante. Siate sentinelle vigili nella notte, e se il tempo dell'attesa si prolunga, non perdetevi d'animo, non distraetevi, non dissipatevi, ma puntate lo sguardo lontano come la sentinella, oltre lo spessore delle tenebre. Non ogni veglia, infatti, è vigilanza. Ci sono le veglie notturne, che in realtà sono un'immersione della coscienza nell'oblio, nel sogno di una felicità illusoria che impoverisce l'animo e spesso finisce in un tragico risveglio o comunque in una graduale degradazione dello stile di vita, come ammonisce già San Paolo in tanti passi della lettera ai Romani, delle sue lettere anche. Per essere vigilanti bisogna innanzitutto essere buoni portinai della propria casa, del proprio cuore, respingendo immediatamente i pensieri intrusi. Ci sono diversi padri, scritti dei padri del deserto, che consigliano: sii il portinaio del tuo cuore. Appena un pensiero ti si presenta, non lasciarlo facilmente entrare, ma chiedi: tu sei dei nostri o dei nostri nemici? Vigilare quindi significa tenersi sempre in stato di attesa di una persona, di un evento, pronti a lasciare ciò che è transitorio per raggiungere ciò che è duraturo. Vita veramente vigilante in senso evangelico è quella di chi si impegna a fare in ogni istante solo ciò che giova per l'eternità, ciò che ha un valore intramontabile. Vigilante, quindi, chi tiene lo sguardo del cuore sempre rivolto al Signore, che viene in ogni istante e pregando permea di fede, di carità e di speranza tutte le realtà presenti. Infatti, proprio il continuo venire di Cristo nell'intimo del nostro cuore rende prezioso il tempo e ci prepara alla venuta gloriosa e definitiva. Vigila veramente solo il cuore di chi ama. Veglia la mamma accanto al suo bambino, veglia una figlia accanto alla madre malata, veglia una sposa che attende il ritorno del marito, veglia la Chiesa sull'umanità intera. Scriveva il beato Henry Newman: una domanda seria, vigilare, che cosa vuol dire per Cristo? Essere vigilanti non si tratta soltanto di credere, ma di stare in vedetta. E perché? Per l'attesa dell'avvenimento gigantesco, la venuta del Figlio di Dio in mezzo a noi. Vigilanza. Ma che cosa vuol dire? Sapete che cosa vuol dire aspettare un amico, aspettare che venga quando ritarda, restare un po' sospesi nell'attesa di un importante evento che ci fa battere il cuore? che è il nostro primo pensiero al mattino, avere un amico lontano e aspettarne notizie e chiedersi giorno dopo giorno che cosa stia facendo, vivere per qualcuno che abbiamo sempre presente. Vigilare per Cristo è qualcosa di simile. Cristo verrà, e verrà nel modo che ha detto, desiderio affettuoso e riconoscente di questa seconda sua venuta. Questo è vigilare. Queste parole dal diario spirituale e delle sue meditazioni del Cardinal Newman. Questa veglia richiede pazienza e fede, perché non si conosce il momento preciso, o meglio, si sa benissimo che solo attraverso la vigilanza di ogni istante si sarà pronti per quell'ora ignota, ma certissima. Occorre dunque cambiare mentalità nella nostra stessa concezione del tempo. Noi viviamo nella fretta e bisogna alla fretta sostituire la capacità di attesa. Ai continui rinvii la prontezza dell'istante. Occorre cioè vivere il tempo con una presenza vigilante e sempre teia, anche perché per primo Dio stesso veglia su di noi, come ci ricorda il salmista. Il Signore è il tuo custode, il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Salmo 121. C'è di più. L'evento dell'incarnazione, con questo evento egli entra nel tempo e fa entrare l'uomo nell'eternità. Dio si è fatto come noi per farci come lui. Questo significa che i confini del tempo e l'eterno in certo modo scompaiono e si instaura un dialogo tra Dio e l'uomo, un dialogo che è un canto d'amore e che risuona perennemente nei cieli e sulla terra. Questo dialogo è la preghiera fatta di parole e di silenzi, di parole e di silenzi, non solo di parole, perché la nostra preghiera a volte è solo parole verso il Signore. Chissà che mal di testa ha il continuare a sentire che parliamo noi e di fronte a Lui non facciamo silenzio. Il dialogo è preghiera fatta parole e preghiera fatta di silenzio. Questo dialogo è la preghiera fatta di parole di silenzio, quindi proprio questa imprime al tempo il ritmo dell'eternità. Essa è l'attività spirituale nella quale l'uomo si esprime nella massima dignità di persona, in relazione con il Dio personale. I cristiani sono perciò un popolo vigilanti, dice Gesù nel Vangelo di Marco. Dico a tutti, vegliate con Cristo, Signore del tempo, e nell'attesa della sua ultima venuta i cristiani vegliano per non lasciarsi sorprendere dal principio, dal principe delle tenebre. Vigilante è colui che è attento alla realtà e consapevole di aver ricevuto una missione da svolgere e non si lascia scoraggiare da tutto quello che sembra ostacolarlo. È uno che rimane fermo al suo posto di vedetta, perché crede fermamente che, anche se tarda, certamente il padrone tornerà ed egli vuole aspettarlo perché lo ama e desidera il suo ritorno. Anzi, si potrebbe dire che con il suo continuo scutare ne affretta il ritorno. In tal modo chi vigila non vigila solo per se stesso, ma vigila per tutti. Con il suo semplice stare fermo nella notte dei tempi, proclama la sua fede nella luce, nel sole che tornerà a sorgere. Possiamo dire che la sentinella è un faro che illumina tutti. La vigilanza ha molti nemici dei quali bisogna guardarsi. Innanzitutto la smemoratezza, contro la quale occorre sempre ravvivare il ricordo del Signore. Altri nemici sono la pigrizia, l'indolenza, la tristezza. Sono così diffusi oggi questi mali. Contro questi mali bisogna opporre un servizio sincero e sollecito a Dio e ai fratelli. Potremmo dire che il grande tema del combattimento spirituale, che tutti gli antichi autori hanno ampiamente trattato. Scrive San Paconio: «Veglia su di te, figlio mio, sii misericordioso in ogni cosa, lavora per Dio, lavorando alla tua propria salvezza. Se ti pungono una passione, veglia su di te, abbi un cuore da leone, un cuore coraggioso, combattili, annientali». E San Gregorio Magno dice: «In mezzo ai nemici spirituali, il fervore dello spirito si affievolisce e la bellezza della vita nuova si offusca. Ma se ogni giorno ci sforziamo di essere vigilanti e attenti, attendendo alla preghiera e alla lettura e vivendo bene, possiamo rinnovarci continuamente. Se la nostra vita, lavata dalle lacrime, si esercita nelle opere buone e si eleva meditando la parola di Dio, ritrova sempre la sua autentica novità». Potremmo andare avanti a questi padri che ci hanno dato delle parole, delle riflessioni molto belli, intelligenti, soprattutto ancora attuali. Tuttavia, ancor più di tutti i mali già ricordati, la grande nemica della vera vigilanza è la superbia, perché il superbo, mettendo al centro il proprio io, se stesso, non può affatto desiderare che arrivi qualcuno più grande di lui, anzi cerca di ucciderlo, come fece Erode. Per questo l'altra virtù da coltivare con molta cura nel tempo di Avvento, oltre alla vigilanza, è l'umiltà. L'umiltà, dice Isacco il Siro, è il vestito di Dio, tramite la parola che si è fatta uomo. Dio l'ha rivestita e con noi parla per mezzo di essa. L'uomo non si spoglierà allora della sua superbia per incontrare colui che per lui è sceso dal cielo e ha assunto la condizione di uomo, per fare dell'uomo un figlio di Dio? Ma che cos'è l'umiltà? Essa è stata definita in tanti modi attraverso tante immagini. È il fondamento dell'edificio spirituale, è la silenziosa custode di tutte le virtù spirituali, è la radice dell'albero della vita, è la via, la scala che conduce a Dio. Se ne parla poi come della disposizione necessaria per accogliere il dono di Dio, la sua grazia, la sua salvezza, perché l'uomo è un mendicante di Dio. Si può anche notare che l'umiltà è come un diamante dalle mille sfaccettature e si adegua alle varie età, alle varie situazioni della vita. Così in un giovane è segno di umiltà la disposizione all'ascolto, a chiedere consiglio, all'obbedienza. In una persona adulta l'umiltà si manifesta in particolare nella sua capacità di ascoltare, di collaborare, di valorizzare gli altri. Consiste pure nel fare comunione, nel servire. Sul volto degli anziani assume i tratti della benevolenza, della pacatezza, della mitezza. Nei vari tempi dell'anno liturgico, ripercorrendo i vari misteri di Cristo, veniamo educati a scoprire e approfondire il valore di questa virtù nei suoi diversi aspetti, perché Gesù stesso è venuto a mostrarcela rivestendosi della nostra povera natura umana, vivendo per 30 anni nel nascondimento di Nazareth come figlio del carpentiere e lavorando come apprendista, poi camminando poveramente per le strade della Palestina per annunciare il Vangelo, fino a morire per noi nell'estrema umiliazione come un malfattore, mentre in realtà era carico del nostro peccato. E nello splendore della sua risurrezione e glorificazione, egli è l'unigenito e si presenta al Padre come suoi fratelli. E ci presenta il Padre come suoi fratelli. Nell'incarnazione l'umiltà di Dio si rivela come mistero, come dice Paolo, di abbassamento, di piccolezza, di nascondimento. Incarnandosi, Dio sceglie di essere non solo uomo tra gli uomini, ma anche l'ultimo degli uomini, anche l'ultimo tra gli ultimi, piccolo tra i piccoli, in condizione di grande disagio. È una scelta di umiltà l'incarnazione, affinché nessuno si sente escluso dall'amore di Dio. Ha scritto Dietrich Bonhoeffer, famoso protestante che è morto nei campi di Auschwitz. Dio non si vergogna della piccolezza dell'uomo, vi si coinvolge totalmente, sceglie un essere umano, lo fa suo strumento e compie il suo miracolo là dove meno lo si attende. Dio è vicino a ciò che è piccolo, ama ciò che è perduto, ciò che è insignificante, ciò che è debole, disprezzato. E proviamo a vedere i Vangeli dell'infanzia. Quando giungiamo nella nostra vita al punto di vergognarci dinanzi a noi stessi e dinanzi a Dio, quando sentiamo Dio lontano come non mai dalla nostra vita, ebbene, dice Bonhoeffer, proprio allora Dio ci è vicino, come non mai. Allora vuole irrompere nella nostra vita, allora ci fa percepire il suo farsi vicino, così che possiamo comprendere il miracolo del suo amore, della sua prossimità, della sua grazia. Questa scelta di Dio dona speranza a tutti. Chi più di un neonato, per di più povero, non c'era posto per loro, può commuovere, attrarre, suscitare tenerezza e amore? Un bambino appena nato piange e chiede aiuto. È davvero l'umiltà fatta carne. Tutto attende dagli altri. Non giudica nessuno. Non scarta nessuno. A tutti offre anche il suo sorriso. Davanti a un bambino inerme non c'è nessuno che non abbia qualcosa da offrire. Nessuno che si possa sentire impaurito, non voluto, inutile. E l'atteggiamento di uno dei personaggi principali del presepe, l'incantato. Attorno a Gesù nella grotta si raccolgono proprio tutti, giungono per primo i pastori, stanchi, dopo la notte di veglia, poveramente vestiti, ma le loro mani non sono vuote e il loro cuore sa cantare per quel bambino. Giungono però anche, e questo è un miracolo ancora più grande, i sapienti, i magi. Essi giungono un po' più tardi perché arrivano da più lontano, arrivano da terre pagane, arrivano dopo tante ricerche dei mondi della scienza, della ricchezza, della potenza. Eppure entrati si prostrano in adorazione. trovano in quel bambino in braccio sua madre quello che altrove non hanno trovato, e prostratisi lo adorano e offrono oro, incenso e mirra. Lasciano ai suoi piedi le loro ricchezze, rinunciano alla loro potenza e ai loro privilegi per ripartire sulla strada della povertà, della fede, della stoltezza della croce. Tutti dunque siamo chiamati alla grotta, dove già si annuncia la portata universale della missione di salvezza che Gesù è venuto a compiere sulla terra, perché tutti, senza eccezioni, siamo bisognosi di salvezza. Vorrei terminare presentando, già l'ho accennato, un protagonista di queste persone che arrivano alla grotta: l'incantato. È colui che non ha niente in mano, colui che arriva e si ferma a scrutare il mistero di un Dio che si è fatto bambino e lo contempla lungamente. Dovrebbe essere un po' questo l'atteggiamento di grande umiltà nostra. Il mistero grande di un Dio che si fa bambino è da contemplare. E allora vi invito a vivere questo tempo dell'Avvento come tempo della vigilanza, come tempo dell'umiltà. L'umiltà di questo personaggio del presepe, l'incantato, non ha nulla, ma ha il suo cuore che contempla questo grande mistero di un Dio che si è fatto bambino. Prepariamoci dunque con vigilanza e con umiltà a questo incontro, diventando anche noi degli incantati di fronte a questo mistero di un Dio che si fa bambino. Buon weekend.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.